Nino Di Matteo. Anche per la magistratura la lotta alla mafia non è più prioritaria. Seconda parte. Mettendo insieme i pezzi di questo mosaico sembra di assistere ad una sorta di parallelismo con il 92, soprattutto con i misteri che ruotano attorno alla strage di Via D'Amelio. Uno di questi riguardava l'intercettazione del 93 tra il pentito Santino Di Matteo e sua moglie. I due parlavano di qualcuno infiltrato per conto della mafia, possibilmente coinvolto nella strage di Via D'Amelio. Si trattava di una sorta di conferma, di fatto abortita sul nascere, in merito alle ingerenze esterne a Cosa Nostra nella realizzazione dell'eccidio del 19 luglio 92. Effettivamente quell'intercettazione relativa al primo colloquio tra l'allora neo collaboratore Santino Di Matteo e la moglie dopo la notizia del rapimento del figlio costituisce ancora un mistero da approfondire. Le spiegazioni minimaliste di quelle parole che hanno fornito la signora Castellese e Santino Di Matteo non mi hanno mai del tutto convinto. Sembra quasi un preludio di quello che poi è venuto fuori con le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Gaspare Spatuzza in merito a quel personaggio, non di Cosa Nostra, che si trovava in quello stesso garage nel momento in cui si stava imbottendo di esplosivo la Fiat 126 destinata alla strage del giudice Borsellino. Per molti delitti eccellenti, per molte stragi e per la strage di Via D'Amelio in particolare ci sono una serie di elementi che fanno ritenere doveroso un ulteriore approfondimento a livello investigativo, in quanto quegli stessi elementi convergono verso una possibile compartecipazione nella fase organizzativa ed esecutiva del delitto. Non è vero, e non è mai stato corretto affermare, come tanti hanno fatto con una certa superficialità, che sulle stragi del 92, e propriamente sulla strage di Via D'Amelio, non sappiamo nulla. Nel tempo abbiamo faticosamente raggiunto diverse certezze, anche giudiziarie, sulla partecipazione di molti uomini d'onore. Abbiamo, però, il dovere di approfondire altri aspetti che sono emersi dai tanti processi celebrati, che riportano ad una compartecipazione da parte di soggetti diversi dagli uomini d'onore. Nel libro Collusi approfondiamo appositamente alcuni particolari su questi temi, ma soprattutto denunciamo il pericolo che da più parti si vogliano considerare quei fatti ormai definitivamente chiusi, come se appartenessero ad un passato lontano sul quale non conviene a nessuno continuare a indagare. Al processo Quater per la strage di Via D'Amelio l'ex pentito Vincenzo Scarantino ha puntato il dito sull'ex questore Arnaldo La Barbera e sugli uomini del suo pool indicandoli come coloro che lo hanno indottrinato contribuendo così al depistaggio delle prime indagini. Resta il fatto che il coinvolgimento nella fase esecutiva della strage di Via D'Amelio del mandamento di Brancaccio, dei fratelli Graviano, in particolar modo degli uomini di più stretta fiducia dei Graviano, ad esempio, Lorenzo Tinnivello, Francesco Tagliavia e Cristoforo Cannella, era stato già consacrato nei processi Borsellino Ter e, in parte, anche nel Borsellino Bis. Paradossalmente alcuni di questi uomini, compresi i vari Tagliavia, Tinnivello e gli stessi fratelli Graviano, erano stati chiamati in causa anche dall'ex picciotto della Guadagna. Che spiegazione si è dato a questa combinazione di falso e vero racchiusa nelle dichiarazioni di Scarantino? Ho letto sui giornali che alcuni difensori di parte civile mi hanno indicato come loro testimone al Borsellino Quater. La sede di un'intervista, quindi, non mi sembra quella più idonea per riferire tutto ciò che penso di questa vicenda. Voglio solo ricordare alcuni fatti, proprio perché la ricostruzione in questi anni è stata forse un po' troppo semplicistica. È stato detto che Vincenzo Scarantino avesse mentito, in quanto istruito da altri, per salvaguardare la famiglia Graviano, ma questo non è vero. Lo stesso Scarantino ha indicato per primo come protagonisti a vario titolo, anche nella fase esecutiva del delitto, alcuni uomini d'onore della famiglia dei Graviano. Filippo e Giuseppe Graviano sono stati infatti condannati anche sulla base delle dichiarazioni di Scarantino. È stato detto che il depistaggio di Vincenzo Scarantino aveva avuto come scopo quello di allontanare eventuali sospetti su appartenenti ai servizi segreti. Dobbiamo invece fare i conti con una realtà ben diversa. Scarantino indicò tra i protagonisti della fase preparatoria della strage i fratelli Scotto, uno dei quali, Gaetano, oramai è immerso in tanti altri processi e in tante altre inchieste, ha rappresentato per anni uno degli snodi di collegamento più importanti tra le famiglie mafiose palermitane per quella dei Madonia e ambienti dei servizi deviati. Le intercettazioni in carcere ad opera tra Totò Riina e Alberto Lorusso sembrano peraltro evidenziare, da parte di Riina, che la persona che aveva intercettato abusivamente il telefono della madre di Paolo Borsellino, e cioè Pietro Scotto, effettivamente avesse agito in quel modo, e che quell'intercettazione fosse stata realmente decisiva per uccidere Paolo Borsellino. Tutto questo era già stato consacrato nei processi per la strage del 19 luglio 92 che si erano conclusi alla fine degli anni 90. Oggi, invece, un processo per quell'eccidio, rimesso in discussione dall'istanza di revisione, riguarda anche Gaetano Scotto. Per tanto tempo si è spacciata la verità che per via D'Amelio si dovesse ricominciare da capo e che il lavoro di anni svolto da decine di magistrati della requirente e della giudicante fosse inutile e dannoso. Alla luce di quanto esposto, non credo proprio che sia così. C'è una frase emblematica intercettata a Riina mentre parla con il suo compagno di ora Daria Lorusso. Il boss sussurra, Totò Cancemi dice che dobbiamo inventare che la morte di Falcone, che ci devi inventare, gli ho detto, lui ha detto, Inc. Gli ho detto, se lo sanno la cosa è finita, quali sono i possibili scenari racchiusi in questa dichiarazione? Questa intercettazione riapre uno scenario già vissuto e considerato, la possibilità che non solo Totò Riina, ma anche l'ex boss Salvatore Cancemi, deceduto nel 2011, nostra direzione redazionale, sapesse di più di quello che ha riferito negli anni 90 all'autorità giudiziaria. D'altra parte, in base ad alcune considerazioni, avevamo già intuito che Cancemi potesse essere a conoscenza di qualcosa di particolarmente delicato, che avesse cioè dei segreti difficilmente confessabili anche da collaboratore di giustizia. Innanzitutto dal fatto che per alcuni anni dall'inizio della sua collaborazione, inizialmente gestita dal ROS dei Carabinieri, avesse negato qualsiasi sua conoscenza sulla strage di via D'Amelio. Come è noto, Salvatore Cancemi iniziò a collaborare nel 93 e solo nel 96 inoltrato confessò di avere partecipato ad alcune fasi preparatorie della strage del 19 luglio 92. Fin dall'inizio della sua collaborazione Cancemi aveva comunque detto di avere parlato con altri uomini d'onore di rango, come Raffaele Ganci, del peso decisivo che aveva avuto la volontà di soggetti esterni a Cosa Nostra nel rafforzare il proposito stragista di Riina. Stiamo parlando di quelle persone importanti, così le aveva definite il collaboratore, che a detta dello stesso Cancemi avevano convinto Totò Riina che quello era il modo giusto di agire. Per alcuni anni Cancemi non fece i nomi di quelle persone importanti. Poi, proprio nel Borsellino Ter, il processo che ho fin dall'inizio a Caltanissetta specificò essere, almeno dai riferimenti che gli avrebbe fatto Totò Riina in una riunione tra la strage di Capaci e quella di via D'Amelio, Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri. L'intercettazione di Riina, seppur così enigmatica, non fa altro che confermare il convincimento che anche Cancemi sapesse di più su quelle stragi, qualcosa di talmente forte, di talmente delicato, che non potesse essere nemmeno comunicato agli altri uomini d'onore che pure avevano partecipato alle stragi. Proprio Cancemi aveva riferito che Rina era stato portato con la manina a fare le stragi e che lo stesso boss di Corleone gli aveva confidato che Cosa Nostra sarebbe stata solo una cozzaglia di criminali se non avesse avuto questi collegamenti forti con pezzi delle istituzioni. La collaborazione di Cancemi è stata preziosa, una delle prime provenienti da un uomo d'onore che aveva fatto parte, proprio nel momento delle stragi, della commissione provinciale di Cosa Nostra. Purtroppo, però, è stata una collaborazione a metà. In alcuni momenti ho ritenuto che fosse stata con il freno a mano tirato, soprattutto per quanto riguardava le sue conoscenze su mandanti esterni a Cosa Nostra nelle stragi del 92. È un dato di fatto che esiste una sorta di isolamento e delegittimazione che accomuna i collaboratori di giustizia e i magistrati quando viene alzato il livello dei temi da affrontare. Qualche settimana fa lei ha detto, i pubblici ministeri che si occupano del processo sulla trattativa non vengono percepiti come pezzi della magistratura, ma come schegge impazzite guardate con diffidenza dalle istituzioni da ANM e CSM. Cosa rappresenta questa diffidenza da parte delle istituzioni ANM e CSM in primis? Per quanto mi riguarda posso semplicemente dire questo, al di là delle preoccupazioni, delle difficoltà, dei procedimenti disciplinari, dei progetti di attentato e dei rafforzamenti delle misure di sicurezza, in sostanza, a prescindere da queste oggettive difficoltà, quello che mi ha amareggiato di più in questo ultimo periodo è l'aver constatato la diffidenza, il sospetto, e in alcuni casi anche la presa di distanza da parte di certi settori della magistratura. Questo è l'aspetto che mi ha colpito amaramente. La bocciatura da parte del CSM alla sua domanda per la DNA è stata appellata al TAR del Lazio. Nel ricorso presentato dai suoi legali si fa riferimento ad una esclusione umiliante così come ad una sistematica, algebricamente calcolata e calibrata sottovalutazione dell'ineccepibile e solidissimo profilo professionale del ricorrente. Tutto questo appare come un vero e proprio ostruzionismo posto in essere dall'interno della sua categoria che rappresenta un segnale di isolamento nei suoi confronti pericolosamente lanciato all'esterno. A mio parere, anche con la recente costituzione in giudizio dinanzi al TAR, il CSM continua a non dare una spiegazione concreta del perché abbiano preferito dei colleghi con minore anzianità in magistratura e con minore esperienza dal punto di vista degli anni trascorsi nell'EDDA rispetto a quelli che potevo vantare io. Oggettivamente non credo che si possa dire che questi colleghi abbiano trattato procedimenti più complessi rispetto a quelli che ho trattato io. Il motivo del mio ricorso è proprio questo. Voglio che il CSM, in termini concreti, spieghi i motivi di questa scelta. Quello che mi ha umiliato e mortificato è proprio la constatazione che sono stato escluso, così come dice il CSM, per la mia posizione subvalente rispetto agli altri, senza che mi sia stata data una spiegazione. Se nella valutazione negativa mi fosse stato detto, tu sei più anziano, ma meno bravo in questo, oppure hai sbagliato questo, o non sei affidabile per quest'altro motivo, avrei senz'altro accettato il giudizio dell'organismo di autogoverno. Ma leggendo le carte del procedimento non ho trovato alcun elemento di valutazione negativo nei miei confronti che possa giustificare la collocazione addirittura all'11° posto della graduatoria. Pur essendo il magistrato più scortato d'Italia, al di là di indagare sulla trattativa, lei si deve occupare prevalentemente di reati comuni, che sottraggono tempo prezioso alle indagini sul patto tra mafia e Stato. È del tutto evidente l'assurdità di questa sua duplice attività. A cosa si devono queste direttive alle quali deve sottostare? Nel mio caso, così come penso in tanti altri casi, questo è purtroppo il frutto di quella che inizialmente era una direttiva del CSM sui limiti di permanenza nelle direzioni distrettuali antimafia e poi, con la riforma dell'ordinamento giudiziario, la cosiddetta riforma Mastella, è diventata, anche per i magistrati dei pool antimafia, un limite di legge, cioè un limite di permanenza di 10 anni nella stessa DDA. Si tratta quindi di una situazione che non è dovuta ad un atteggiamento o a una decisione di un singolo capo dell'ufficio, in questo caso di un singolo procuratore. A mio parere si tratta della conseguenza assurda di una legge sbagliata che, di fronte all'esigenza sempre più evidente di contrapporre ad un crimine sempre più organizzato dei magistrati sempre più specializzati, finisce per penalizzare questa esigenza, provocando così un effetto illogico. Quando un magistrato comincia ad avere più consapevolezza, più esperienza, muovendosi meglio nel difficile campo dell'investigazione antimafia, deve improvvisamente tornare ad occuparsi di altro. È come se, facendo un paragone con il settore medico, dopo anni di studio per specializzarsi nella branca così delicata della chirurgia, il chirurgo, quando comincia ad acquisire una manualità e un'esperienza pratica nell'intervenire chirurgicamente, dovesse tornare a fare altro, magari occupandosi del pronto soccorso o della medicina generica. Il fatto stesso che non si parli più dell'opportunità di cambiare questa regola è un ulteriore segnale, non principale, ma comunque significativo, di un dato oggettivo: la lotta alla mafia non è più prioritaria nemmeno all'interno della magistratura. Molti ritengono che questo paese non meriti chi sacrifica la propria vita cercando una verità che buona parte di questo Stato non vuole. Come è possibile allora dare un senso alla solitudine, all'isolamento, ai tentativi di delegittimazione che lei vive, infine alla scelta di rimanere in trincea? Non so fino a quando perseguirò questa scelta. Finora, rispetto ad ogni problema e ad ogni amarezza, è prevalsa comunque la passione per il tipo di lavoro che faccio. Che è quello che ho sempre sognato di fare, con la volontà di continuare, soprattutto per quanto riguarda le indagini e il processo sulla trattativa Stato-mafia. Razionalmente mi rendo conto che può non essere la scelta giusta. Fino a questo momento ha prevalso la passione e la consapevolezza che buona parte della società è particolarmente interessata alle questioni di giustizia. L'opinione pubblica mi è stata particolarmente vicina, non per una questione personale di simpatia o di solidarietà personale, ma perché pretende verità e giustizia, ed evidentemente si rende conto che io e i miei colleghi stiamo cercando di agire soltanto per quei fini. La solidarietà vera di tanta gente ha costituito in alcuni momenti un importante conforto e uno stimolo ad andare avanti. Il 12 gennaio 1992 Falcone diceva che in questo paese per essere credibili bisogna essere ammazzati, per poi aggiungere: questo è il paese felice in cui se ti si pone una bomba sotto casa e la bomba per fortuna non esplode, la colpa è tua che non l'hai fatta esplodere. L'analisi di Falcone è più che mai attuale e ci impone una riflessione sul perché in questo paese si debbano verificare simili condizioni. Che idea si è fatto? Ho maturato l'idea che, così come è avvenuto nel caso di Giovanni Falcone, c'è una parte del paese che ha quasi paura di confrontarsi con un uomo, con un funzionario dello Stato come era lo stesso Falcone. Che non rappresentava la media degli italiani o degli appartenenti alle istituzioni italiane. Falcone non faceva calcoli di opportunismo, opportunità, non cercava il quieto vivere e ha condotto la sua battaglia anche con vero sprezzo del pericolo per la sua vita. Una parte della società italiana non poteva quindi accettarlo. Quella parte della società, sempre pronta al compromesso, sempre tesa alla ricerca del vantaggio personale e di carriera, non poteva accettare facilmente che altri ragionassero e agissero in maniera diversa. Oggi questa grande parte del paese, questa grande parte dell'opinione pubblica dimostra di essere senza memoria. E anche in merito a questioni così delicate come possono essere quelle relative all'attività dei magistrati antimafia, ricade, in buona o in cattiva fede, negli errori di sempre, negli errori del passato. Cosa si può fare per invertire questa tendenza? Per invertire questa tendenza possiamo sperare soltanto nella capacità dei giovani di informarsi più approfonditamente di quanto è consentito a chi si limita a seguire la stampa e la televisione generalista del nostro paese. Bisogna indignarsi tenendo gli occhi aperti sulla realtà, senza farsi distrarre da argomenti che vengono propinati a lungo e in maniera ossessiva, come se fossero le questioni principali del paese e che invece servono a trascurare altri problemi, come quello della reale incidenza della mafia nell'esercizio del potere ufficiale. Fine.